Allora, seguite un po' questa vicenda. Il testo unico sul postale, il cosiddetto codice postale, che è del 1936, era nel 1936, fissava la regola del monopolio pubblico per le trasmissioni radiofoniche e poi televisive. Il monopolio in capo alla RAI. Essendo una legge del 36, regime fascista, questo monopolio era sanzionato, la violazione del monopolio era sanzionata con sanzioni penali. Questa norma è rimasta intonsa dopo la Costituzione e il primo caso fu questa sentenza che ho qui rievocato, la sentenza 59 del 60, in cui la Corte si trovò di fronte a un'eccezione di legittimità costituzionale della norma penale perché violava la libertà di espressione garantita dalla Costituzione, cioè si diceva il monopolio televisivo e radiofonico è un modo illegittimo di limitare gli strumenti che individui hanno a disposizione per comunicare il loro pensiero, limita l'uso dei media. In questa sentenza la Corte per la prima volta enuncia una teoria che è una teoria importante, giusto per capirci, le parti erano una serie di signori che col loro baracchino trasmettevano via radio. Invece di essere il solito CB, avete presente? CB, CB, pronto Roger, qui le Proto 2, no? Quelle solite cose che fanno i camionisti in autostrada, mentre noi cerchiamo di superarli. Questi signori lo facevano da casa cercando di diffondere il loro pensiero via radio. Illustri sconosciuti vengono accusati di reato e si trovano di fronte una schiera, come vedete, di avvocati, fa impressione leggere, per voi non dice niente, ma mentre Sorrentino e Costantino Mortati difendono Tempo TV, che era il privato, c'è una schiera di altri avvocati notissimi che difende la RAI. Qui però notate il Tempo TV, cioè i privati, si sono fatti difendere da signori avvocati. La Corte risponde: il monopolio pubblico della televisione e della radio è giustificato da questa ragione, che siccome la tecnologia è carissima e quindi ben pochi potrebbero mettere su una stazione radiotelevisiva, c'è il forte rischio che ci sia una situazione di monopolio o al massimo di duopolio. L'abbiamo capito nel 1960, ragazzi, per cui mica tanto male. Tanto più che l'etere, cioè i canali etere che possono essere usati da un paese, sono un numero limitato, uguale per tutti i paesi. Per cui se tu togli spazio alle risorse pubbliche, puoi lasciare solo alcuni canali a quelle private e questa disponibilità è ridotta e quindi è molto probabile che si formi un monopolio privato. Allora la Corte Costituzionale dice: questo è un servizio pubblico essenziale e in base all'articolo 43 è legittimo che lo Stato lo riservi a se stesso, a un ente pubblico, a una società pubblica, proprio per evitare che si costituisca un monopolio privato. È meglio avere un monopolio pubblico, perché il monopolio pubblico tu puoi dettare regole e devi dettare regole per il pluralismo, l'oggettività, bla bla bla, al monopolista privato, all'imprenditore privato non puoi dettare regole. Questo era il 60. E il tempo passa e le tecnologie evolvono e a metà degli anni 70, anche un po' prima, si diffonde nel paese la moda delle televisioni private. Via cavo in certi casi, e là c'è una sentenza della Corte, via etere in altri casi, piccole emittenti, molte volte sono emittenti di rione, se non addirittura di caseggiato, soprattutto quelle via cavo sono emittenti di caseggiato. Trasmettono qualche ora, trasmettono stupidaggini. C'era un periodo in cui trasmettevano soprattutto spogliarelli gentilmente offerti da qualche condomina che decideva di dare la sovrastazione ai suoi vicini di casa. L'immagine per fortuna era solito abbastanza sbiadita perché la cellulite non si vedeva. Insomma, delle cosine di questo tipo. Però una cosa che si è parecchio diffusa tra le radio private e le televisioni private, si è parecchio diffusa. E la questione torna alla Corte, torna in una sequenza, poi lo studierete nella parte che riguarda la libertà di espressione, in una sequenza di sentenze. Prima riguarda i ripetitori esteri, cioè le antenne che riflettono in Italia i programmi di Capodistria e Monte Carlo, che erano due emittenti, trasmettevano in italiano, ma su canali, uno francese e l'altro jugoslavo, per cui non gravavano sui nostri canali televisivi. Poi c'è stata la questione della televisione via cavo. La televisione via cavo di per sé non incontra quei limiti tipici del monopolio pubblico. Uno mette il cavo, la tecnologia costa poco, a parte che il cavo costa molto, però non infrange il monopolio pubblico, è un'altra tecnologia e così via. E poi è arrivata la questione della televisione via etere, via antenne, per i trasmittenti locali. Nel frattempo il codice postale era stato modificato, si chiama sempre codice postale, ma continua a essere un testo unico, una legge delegata. E questi sono i giudizi che la Corte affronta in un'unica sentenza. Sono 10 ordinanze emesse da 10 giudici diversi, procedimenti penali a carico di persone che ci restano totalmente ignote. Nessuno di questi credo che abbia raggiunto un minimo di notorietà, direi proprio di no. Sono piccoli emittenti, Livorno, Reggio Emilia, Genova, Castelfranco Veneto, questa è un'ordinanza molto importante, Lecco, Biella, il famoso Tele Biella, Novara, San Miniato, Ancone, per cui cose periferiche, ma cose periferiche che sono una minaccia per il monopolio della RAI, per cui la RAI si costituisce con una selva, voi non vi diranno niente, ma Giuseppe Guarino è ancora vivo, è stato il più grande studio legale italiano, Anastasio è un avvocato professionista, Paolo Barile è stato uno dei grandi maestri di diritto costituzionale, Santoro è un grande avvocato, Alessandro Pace è il più grande esperto in materia televisiva tuttora, anche se è ormai in pensione, per cui la RAI investe qualche milioncino di euro attuali per difendersi. Di fronte non c'è nessuno, cioè nessuno di questi signori ha pensato di spendere dei quattrini per pagare un avvocato. C'è Giorgio Azzariti, grande avvocato dello Stato, ma è un avvocato dello Stato per cui lui difende la legalità della legge, per cui il giudizio si propone come RAI contro nessuno e vince nessuno. Questo è divertente. Vince nessuno perché? Perché queste ordinanze, alcune di queste ordinanze, sono ordinanze particolarmente ben istruite, nel senso che portano dati. Vedete come è fatta una sentenza? Qui ci dice che il giudice relatore era Angelo De Marco, qui ci si racconta il fatto, e cioè che cosa è accaduto, con ordinanza e poi la violazione dell'articolo 3, si è costituita la presidenza, con ordinanza. Ordinanza per ordinanza ci raccontano i fatti processuali, cioè che cosa stanno processando, per che cosa e cosa era successo nel processo principale e come questo si è trasferito di fronte alla Corte. Lunga spiegazione, ma in molte di queste spiegazioni c'è la citazione di cose interessanti. Per esempio, la citazione del centro, eccolo qui, centro delle microonde dell'Università di Firenze, cioè i pretori, i giudici di primo grado che dovevano affrontare questa accusa penale contro un piccolo esercente, forse neanche imprenditore televisivo, e fanno un'ordinanza istruttoria, oppure l'avvocato difensore di questo piccolo imprenditore di fronte al giudice penale gli porta documentazione. E questa documentazione porta nella causa, di fronte alla Corte, per riflesso, i fatti, dati. La base di questi dati è semplice. Negli Stati Uniti, che hanno le stesse frequenze, ma non esiste il monopolio pubblico, esistono 200 trasmittenti, 200 e passa trasmittenti locali, non nazionali. Locale. Di conseguenza i giudici dicono: è ancora giustificato lo schema argomentativo usato dalla Corte nel 1960? Primo, non è più vero che la tecnologia è così cara. Il sistema tecnologico consente ormai di fare apparecchiature a buon costo, a buon prezzo. Secondo, il ragionamento della Corte funziona bene sulle trasmittenti nazionali, perché là si impegnano gli stessi canali, ma se noi prendiamo un unico canale televisivo e lo spezzettiamo nel territorio, riusciamo a far fiorire infinite imprese locali. Il che significa che se tu riservi alcune frequenze allo Stato, su altre frequenze tu consenti la diffusione di televisioni e di radio private praticamente un numero infinito. Con quale risultato? Che così togli un blocco alla libertà di espressione. Accanto al monopolio pubblico della televisione nazionale si forma un mercato concorrenziale e plurale di emittenti locali. Questi sono i fatti che vengono portati di fronte alla Corte e sono i fatti che poi fanno decidere la Corte con una sentenza di un'importanza cosmica per noi italiani, la dichiarazione di legittimità costituzionale nella parte in cui, poi apprezzeremo la tecnica delle decisioni, non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Allora, vedete, questa è una causa in cui le parti erano minime, le parti diciamo resistenti, gli imputati del processo principale, non si sono costituiti. Si è costituita la RAI, che era parte civile nei processi principali, perché nei processi principali la RAI si è costituita perché era parte danneggiata, aveva un interesse, il monopolio era suo, è partita l'esposto della RAI, denunciando gli imprenditori e portandoli di fronte al giudice penale, per cui la RAI era parte del processo penale in questi 10 processi penali minimi. La RAI si costituisce in giudizio e in giudizio parla attraverso la bocca di grandi avvocati, mentre la controparte in giudizio non c'è. Ma la tesi, diciamo, dell'accusa della legge è sostenuta dalle ordinanze dei giudici. Ordinanze istruite, ordinanze ben formulate, alcune di queste erano piene zeppe di dati tecnici. Questi dati entrano in un argomento giuridico e vengono portati di fronte alla Corte sotto forma di un argomento giuridico per smontare quello che è un precedente della Corte. Per dire, il precedente della Corte per questa fattispecie, trasmissioni locali oggi a livello locale, trasmissioni televisive, non realizzano quelle condizioni che fanno temere un monopolio privato. E la Corte accetta questa argomentazione e fa una sentenza che ha segnato la storia d'Italia. Perché è vero che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il monopolio solo per le trasmittenti locali, ma poi queste trasmittenti locali si sono messe in connessione, nel senso che compravano lo stesso film e lo trasmettevano alla stessa ora, compravano lo stesso pacchetto di pubblicità e lo trasmettevano alla stessa ora, poi arrivato Fini, allora non era ancora Mediaset, come si chiamava, insomma, Berlusconi, e ha dato una rete di distribuzione di programmi e di pubblicità a tutte le trasmittenti locali, e una dopo una se le prese dentro, creando una rete nazionale che naturalmente era illegittima, ma questa è un'altra storia, un pacco di sentenze della Corte che hanno cercato di reagire a quanto pare inutilmente. E la cosa che mi interessa segnarvi è questo problema, e cioè che noi abbiamo una causa che è una causa minima in confronto degli imprenditori che sono spariti della faccia della terra, non si sa più nulla di loro né delle loro trasmittente, ma in quella situazione nasce un caso che ha una portata storica in Italia, ha cambiato il volto dell'Italia, ha cambiato il volto televisivo dell'Italia e tutto quello che questo ha comportato nella storia dell'Italia, e questo vi spiega la situazione drammatica che si crea di fronte alla Corte, che è il vero problema della Corte, e cioè di avere una causa che parte nella lite tra il signor Mario e la signora Maria. Il signor Mario si fa difendere da suo cugino che ha fatto 3 cause in vita sua, la signora Maria si fa difendere da suo zio che ne ha fatto 30 ma non ha capito nulla, e magari uno di questi c'ha i titoli, va alla Corte Costituzionale a dire le sue cose, si narra di avvocati che sono arrivati al palazzo della Consulta di fronte all'ingresso della Corte Costituzionale unicamente per farsi fotografare vicino al corazziere che sorveglia la porta, no? Cioè, quasi folklore, erano avvocati di una regione tra l'altro, non dirò mai quale, la Sicilia. Il fatto è esplosivo perché non si creerebbe in nessun altro processo. In nessun processo c'è questa disparità tra parti, interessi concreti delle parti e conseguenze della sentenza, proprio perché i giudizi sono sempre giudizi tra le parti e il giudicato vale inter partes. Invece qui abbiamo un'esplosione di questo giudizio che si proietta sul piano della legalità di una legge, della costituzionalità di una legge, e l'effetto è un effetto legislativo. La legge viene cambiata, viene cancellata. Vedremo che non è cancellata, ma questo lo vedremo dopo. Tanto prendete questa parola così imprecisa, no? Per cui è un effetto di tipo legislativo, cambia l'ordinamento giuridico per tutti. Tutti noi ne subiamo le conseguenze senza essere intervenuti nel processo. Ma questo non è a causa della struttura del processo, ma della struttura delle conseguenze della sentenza, che sono sentenze che vanno a dire cose sulla vigenza delle leggi, che riguardano tutti. E questo è il primo fatto impressionante, per cui è chiaro che la legge sterilizzi la presenza delle parti. Le parti non possono essere determinanti. Non possono mai essere determinanti in un giudizio di questo tipo, ci mancherebbe. Dice la legge 87 del 53, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni, punto. Possono. Le norme integrative davanti alla Corte ci dice come si costituiscono nel giudizio le parti e come interviene il presidente del Consiglio, cioè il governo. Non vi sto a spiegare il sistema delle fonti che regge la Corte, perché è una cosa molto noiosa, lo trovate tutto sul manuale, vi ho messo anche, mi pare, un invio qua, qualcosa l'ho messo sul punto. Non è quello su cui voglio perdere tempo. Quello su cui voglio perdere tempo è piuttosto questo aspetto particolare che riguarda i fatti. Cioè come la Corte viene a conoscere i fatti. Si può giudicare senza conoscere i fatti? Questo è il vero problema. Seconda domanda, esistono i fatti? Questa è la domanda più inquietante. Rashomon è un monito per questo. Allora, la risposta è attività istruttoria della Corte. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini, bla 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 bla. Poi ci dice che come si assumono i mezzi di prova, chiusura dell'istruttoria, norme procedurali. Sono molto rari i casi in cui la Corte fa attività istruttoria. La sentenza del 59 e del 60 c'era un'attività istruttoria, nel senso che la Corte aveva chiesto informazioni a un ente pubblico italiano. Dammi informazioni sulla situazione televisiva. E dette quelle informazioni, aveva acquisito dei fatti. Però quello che dovreste imparare fino nei primi giorni della vostra frequenza del mondo del diritto è che i fatti in natura non esistono. Da qui Rashomon. Esistono sempre versioni parziali dei fatti, ossia, come si dice, i fatti arrivano nel giudizio sotto aspetto o mescolati con gli interessi. Io do la mia ricostruzione dei fatti. La mia ricostruzione dei fatti è che nel gabinetto del comune Tizio mi ha morso l'orecchio. Questa è la mia versione dei fatti. Mostro il mio orecchio e mostro il dente gocciolante sangue della controparte. Ed è la mia versione dei fatti. L'altra parte invece sostiene che scivolando io avrei sbattuto il mio orecchio contro il suo dente canino. E quindi sotto sotto sta quasi pensando di chiedermi i danni casomai il dente avesse subito qualche guasto. Quali sono i fatti? Il processo si svolge sui fatti normalmente, no? Tutti i processi, anche quelli civili, si svolgono sui fatti. Io non ti ho pagato il debito, portami delle prove che non ti ho pagato il debito, prova diabolica. Come si può provare un fatto inesistente? Mi ricordo che ero rimasto segnato un giorno al bar dell'Università di Trieste perché c'era un preside molto lazzarone che di fronte a un collega che diceva io ti porto tre persone che te l'hanno sentito dire, lui ha risposto papale papale e io ti porto 10 persone che non me l'hanno sentito dire. Raffinato giurista, no? La prova dell'esistenza di un fatto è impossibile, per cui i fatti vanno provati, i fatti vanno sostenuti e il giudice deve formarsi una convinzione di quali sono i fatti che combinano gli uni con l'altro, è un puzzle che deve costruire, ma non c'è molta certezza e comunque i fatti nel processo entrano sempre mescolati e frullati con gli interessi, con la visione di parti, sono le parti che portano i fatti e nel giudizio di fronte alla Corte chi è che porta i fatti? Le parti? Capite? In quel caso i fatti sono stati portati dal giudice istruttore, da un lato, e dalla RAI dall'altra. Già una strana commistione. Ma nel caso del signor Mario che fa causa alla signora Maria, anzi la signora Maria che fa causa al signor Mario per l'uccisione del gatto e conseguenze, i fatti li portano loro nel giudizio. O le porta il giudice nella sua ordinanza. E sono fatti che non hanno una dimensione, una proiezione sull'intero ordinamento. La Corte potrebbe fare un'indagine conoscitiva, cosa che qualche volta fa e magari non lo dice, sulle conseguenze della sentenza. Ditemi quanto viene a incidere questa estensione del riconoscimento della responsabilità civile 2043-2059 del Codice Civile sul piano delle prestazioni delle compagnie di assicurazione. Questo può essere un dato interessante. Quanto ci costa? Ci sono state sentenze storiche della Corte Costituzionale in materia pensionistica sotto il governo Amato, per cui Amato 1, 1993 o 94? 93. E Amato, c'era una crisi finanziaria bestiale, inflazione, svalutazione, c'era ancora l'amata lira in cui molti vorrebbero ritornare, grazie no, abbiamo già dato, e Amato aveva introdotto imposte e tagli micidiali, tra cui tutta una serie di misure sulle pensioni per evitare il cumulo tra pensioni di lavoro, pensioni, cumulo di pensioni, eccetera. La Corte Costituzionale aveva emanato una sentenza data tra chi? Tra alcuni pensionati che avevano impugnato e quindi si erano presentati con il loro avvocato, che non sarà stato un principe del foro, o tramite l'associazione sindacale dei pensionati, per cui era, come dire, l'avvocato della mutua, e di fronte si trovava l'INPS. Chissà da chi si è fatto difendere l'INPS, e magari non si è fatto neanche difendere, è l'avvocatura dello Stato. La sentenza della Corte, che ha dichiarato con due sentenze illegittime i tagli delle pensioni, sono state valutate come costo per lo Stato intorno ai 40.000 miliardi. 40.000 miliardi mi sembrano tanti, ma l'euro mi confonde più, però era una cifra del genere, sì sì. 40 miliardi di lire era quasi niente, si comprava, no, forse 40 miliardi di lire, no? Una cifra cospicua, forse era proprio 40 miliardi, però io do sempre i numeri per cui non vi fidate. Sta il fatto che era considerato un pezzo della finanziaria, per cui era 40.000 miliardi. Capite? La reazione è stata durissima. Però di fronte alla Corte che gli dice tu non puoi fare queste cose perché violi il principio di eguaglianza, c'è poco da fare, e la Corte ha capito che doveva stare attenta e ha aperto un ufficio suo interno, tenuto molto segreto, non so se sia ancora, che è un ufficio che calcola le possibili conseguenze finanziarie delle sentenze, che da un certo punto di vista fa orrore. Cioè, la legge è costituzionale o non costituzionale? Non è che diventa costituzionale perché la sua incostituzionalità costerebbe troppo, no? Però le conseguenze delle sentenze fanno parte delle valutazioni che fa il giudice, per cui magari può formulare in maniera diversa il dispositivo, può cercare di stringere, evitare, condizionare, ci sono delle strategie. E la Corte vuole essere informata anche delle conseguenze delle sue sentenze. Le conseguenze delle sue sentenze vengono acquisite tramite attività para-istruttoria oppure comunicata da una delle parti. Stai attenta, se tu modifichi cosa ha detto da Fornero a proposito della riforma delle pensioni, il costo è tanto. Questo costo tanto corrisponde a X% del PIL e la proiezione, l'aumento dello spread e così via. Sono valutazioni che entrano in un giudizio. Magari il giudizio è per una misura in cui ha impugnato solo la solita signora Maria e le conseguenze sono un crollo di mercato dei bond italiani sul mercato mondiale. Capite? Io non è che sia così impossibile, non è così impossibile, ci sono sentenze che hanno delle conseguenze peggiori che di una guerra perduta. Allora, tutto questo come entra nel giudizio? Questo è il grande punto di domanda. Se domani voi fate la causa perché, tipica causa che gira di continuo, perché Tim o Vodafone l'hanno messo il ripetitore sopra casa vostra e voi l'avete accusato di un grande mal di testa, la causa non la fate contro Tim, la causa la fate magari contro il comune che ha autorizzato l'impianto delle antenne. La valutazione delle conseguenze di questa causa, ma anche la valutazione dei fatti clinici, come entra nel giudizio? I telefonini fanno male oppure no? Fanno malissimo, ma tutti i dati clinici portati dalla parte delle compagnie telefoniche dicono no, è comunque mai sotto 3 ore di uso al giorno o no, 2 ore di uso al giorno. Io so che se lo metto nel taschino dopo un po' sento un fastidio e il cuore che si sta fermando probabilmente, per cui evito di metterlo nel taschino, siccome tutte le tasche sono vicine agli organi preziosi, cerco di evitare di metterlo sul, insomma lo tengo nella borsa sperando che non si scassi la borsa. E capite, sono dei problemi su cui è difficile avere dati scientifici, perché i dati sono tutti troppo corrosi dagli interessi. Ed è il grande problema delle grandi cause di risarcimento dei danni, per esempio per inquinamento, la questione di Taranto, l'Ilva di Taranto, oppure della questione di Porto Marghera, delle grandi cause anche italiane, non solo quelle estere, di cui non si sa mai valutare esattamente la portata dei fatti. Allora, nel processo di fronte al giudice civile e giudice penale le parti sono quelle, ma le conseguenze di quel processo restano nelle parti. Se questo processo continua di fronte alla Corte Costituzionale, le conseguenze sono per l'intera collettività, come è stato per la sentenza per la televisione. L'intera collettività ha avuto le conseguenze di quella sentenza. La risposta non c'è. E nella giurisprudenza di molti paesi questo problema è risolto con vie artigianali. Di solito l'istituto si chiama l'amicus curiae, è molto in uso in America, dove, benché il nome sia latino, non era molto conosciuto nel processo latino. L'amicus curiae è chi interviene per comunicare la sua opinione alla Corte. E naturalmente non è che interviene chiunque, interviene gente che ha titolo, che può essere un soggetto economico, un centro di ricerca, il premio Nobel, c'è un famoso caso Doppler che portò diversi premi Nobel a dare la loro versione dei fatti, problema di responsabilità e di valore delle prove scientifiche, dei dati scientifici. E gli interventi degli amici curie sono talvolta un po' pilotati, ma sono anche interventi di parte, nel senso che uno dice: io prendo posizione per quella parte, lo dico ufficialmente e ti porto la mia documentazione, per cui faccio affluire nella causa documentazione. La Corte ne prende visione, ne prende la visione, spesso ne discute nella motivazione, spesso quello che dicono gli amici curie entra nel discorso, qualche volta chiedono agli amici curie di integrare le loro memorie se cambiano l'oggetto della causa e così via. In Italia non c'è questo, in Italia c'è come sempre una soluzione ipocrita, e cioè se io faccio a causa per la questione dell'antenna del telefonino, Vodafone, TIM e Wind non hanno legittimazione a intervenire nel processo, però fanno finta di intervenire lo stesso, cioè si costituiscono in giudizio e presentano le loro 100 pagine di memorie. Naturalmente la Corte dirà che la loro costituzione in giudizio non è ammissibile. Nella sentenza comparirà a un certo punto scritto: si costituiscono in giudizio come memoria TIM, Vodafone e Wind, ma in base ai principi da questo intervento è dichiarato inammissibile, però il malloppo di carta resta agli atti, nel senso che quello che vuole essere comunicato alla Corte là sta ed è documentazione che la Corte può conoscere e generalmente si legge, lo fa leggere a qualcuno degli aiuti, ma almeno per riuscire a capire che cosa hanno da dire. E questo è un modo per evitare che le sentenze della Corte galleggino nella stratosfera dell'ignoranza dei fatti e degli interessi coinvolti. Questo è un problema che non ha soluzioni. Non ha soluzioni perché estendere il contraddittorio è una cosa che non può essere fatta, non c'è nessuna ragione di essere fatta e non c'è nessuna misura con cui farla, perché una volta che l'hai esteso non sai più come chiuderlo. È l'accesso alla corte non può avvenire con altri modi, non c'è. E questo crea naturalmente anche qualche preoccupazione sempre sulle sentenze della Corte. Tenete presente che le sentenze della Corte, e come vi spiegherò a partire da domani tocca parlare di questo, vero? Sì, introdurre il modulo. Le sentenze della Corte hanno un effetto di annullamento, per cui tolgono la legge dell'ordinamento. Questo togliere la legge dell'ordinamento, si dice, ha effetti retroattivi, per cui incide su tutte le situazioni aperte. E questa è un'altra particolarità italiana, perché in quasi tutti gli altri paesi esiste un intercapedine, cioè esiste un'alternativa. Per esempio in Germania hanno introdotto la dichiarazione di incompatibilità in alternativa con la dichiarazione di nullità. La dichiarazione di nullità è come quella nostra. Quella di incompatibilità rende la legge non applicabile nel giudizio, però non l'annulla con effetti ordinamentali e mette in tempo utile il Parlamento per fare una nuova legge. Capite? La questione è: io dichiaro la legge Fornero illegittima, il risultato che mi dice l'ufficio valutazione degli effetti è un buco di bilancio grande così, un'altra finanziaria. Se io ho la possibilità di dichiarare illegittima per soddisfare la signora Maria, il buco nel bilancio è irrisorio, le daranno 1.000 euro in più al mese alla grande, poi lei muore per la contentezza e quindi si recupera. Però io devo riuscire a fare una sentenza che riguardi solo la signora Maria. In Italia questo strumento non c'è e la Corte ha cercato di recuperare la situazione con alcune strategie di giurisprudenza, brillanti, alcune ardite le altre. In Germania l'hanno introdotto per legge, la Corte ha provato a farlo, il legislatore ha capito e ha fatto una legge in cui ha detto tu puoi dichiarare l'incompatibilità. Però in Germania la conseguenza è che se il giudice dichiara l'incompatibilità, immediatamente il legislatore si attiva. In Inghilterra, dove non esiste un Bill of Rights e non esiste neanche un controllo di costituzionalità delle leggi, perché in Inghilterra non c'è la Costituzione scritta e il Parlamento è sovrano, esiste però la ricezione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E quando la Corte inglese scopre che c'è una legge inglese che è contraria con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la sua giurisprudenza, oppure col Trattato Europeo e la sua giurisprudenza, non la dichiara illegittima, ma comunica il governo e il governo fa un apposito bill, un progetto veloce per riparare gli effetti di quella illegittimità. Ma in quei paesi noi abbiamo una struttura del potere giudiziario di vertice, la Corte, il Tribunale Federale Costituzionale in Germania, adesso la Corte Suprema, prima the House of Lords in Inghilterra, che parla con il legislatore e ottiene risposte immediate con il legislatore. In Italia il legislatore, se sente parlare della Corte Costituzionale, comincia a tremare, diventa rosso e fa una proposta di legge costituzionale per sopprimerle. Non ha mai avuto un interlocutore nel Parlamento che sia un interlocutore serio, che dia risposte. Per cui tutta la strumentazione che noi abbiamo in Italia, a parte delle leggi che risalgono al 53, la legge sulla Corte risale al 53, e le norme integrative sono fatte dalla stessa Corte, sono autoregolamentazione della Corte, ma tutta la regolamentazione di fatto della giurisprudenza della Corte, la tipologia delle sentenze di cui vi parlerò domani e anche la spiegazione degli effetti delle sentenze è fatta tutta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nell'assenza, astinenza e passività totale del legislatore italiano. Bene, questo pomeriggio lezione sul giornale, preparatevi qualche